Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito la linea a Don Eligio.
Eccoci carissimi, bentrovati per il nostro appuntamento. Oggi abbiamo così la grazia di poter aprire con una testimonianza straordinaria. Avremo Marco Gallo con noi, ma saranno i genitori stessi a parlarci di questa perla, veramente perla preziosa. Ma proprio perché sia tutto ispirato dallo Spirito Santo, dopo uno splendente segno di croce, lo invochiamo insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Madre della Chiesa, sei Maria, donaci lo Spirito d'amor. Donaci lo spirito d'amor, Madre della Chiesa sei Maria, donaci lo spirito d'amor, donaci lo spirito d'amor. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Madre della Chiesa, sei Maria, donaci lo spirito d'amor, donaci lo spirito d'amor. Madre della Chiesa, sei Maria, donaci lo spirito d'amor, donaci lo spirito d'amor. Ecco, qui insieme con me ho Romana, la mamma di Paola, che tutte le volte che può segue questa trasmissione in diretta anche lei, e abbiamo Marcello, la regia, che ringraziamo con tutto il cuore per la disponibilità. Ecco, dicevo, un giorno mi è arrivata la rivista settimanale Credere, rivista per vivere insieme l'avventura cristiana, la gioia della fede. L'ho aperta e mi imbatto in un titolo che mi ha colpito subito e mi ha tirato immediatamente. Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Vedo una foto di una famiglia contenta, poi vedo la foto di un ragazzo che poi scopro essere Marco Gallo, che a 17 anni, improvvisamente, la mattina del 5 novembre 2011, viene investito mentre si recava a scuola a karate e va a incontrare il volto del padre nella casa del padre che è il cielo. E non vi anticipo nulla, perché personalmente vi dico, quando ho letto l'articolo e quando ho compreso la persona che il Signore ci ha fatto conoscere attraverso questo ragazzo, dico, c'è qualcosa di grande che a noi non è in questo momento dato di comprendere umanamente. Perciò voglio pregare con voi, affidare la nostra cara mamma celeste, pensando a mamma Paola, la mamma di Marco, al papà Antonio, alla sorellina Veronica, la sorella minore, che saranno qui, che sono in diretta, non tanto qui da noi, ad Alba, ma sono negli studi di Radio Mater. Ecco, vogliamo pregare per loro, perché sicuramente insieme al dolore che umanamente c'è, ci doneranno qualcosa di così grande che chiunque di noi oggi sarà interpellato in qualcosa. Ed è direttamente, come dice qui un commento a questa foto di Marco sorridente, fratello curioso, appassionato che ti chiede, sei felice? E lui si è premurato a dire già ai suoi genitori dove sarebbe andato e che cosa avrebbe fatto. Preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Ecco, carissimi Paola, Antonio e Veronica, benvenuti, bentrovati.
Salve, Don Eligio, buongiorno.
Siamo molto contenti e vogliamo anche noi attaccarci a questa corda che vediamo di Marco, abbiamo la foto qui davanti. Ci attacchiamo per salire questa montagna difficile, ma voi oggi ci aiuterete. Ascoltiamo con tutto il cuore la mamma adesso che ci saluta e ci parla.
Ecco, buongiorno a tutti, salve. È con commozione e con una certa trepidazione che provo a parlare oggi. Provo a parlare per gratitudine, sì, per tutto quello che il Signore ci ha fatto succedere, pur nel dolore immenso, nel dolore, penso, il peggiore che una madre possa immaginare. Ecco, la cosa di cui ero terrorizzata. A noi è successo questa cosa di perdere un figlio giovane, di perderlo improvvisamente, ma insieme a questo fatto che lascia senza parole, che interrompe come uno tsunami, che cancella tutto, ecco, vogliamo provare a raccontarvi pian pianino che cosa invece ci ha fatto non solo sopravvivere, ma rivivere, che cosa ora ci porta ad essere certi. Certi perché sappiamo dov'è Marco adesso. Ecco, innanzitutto racconto qualcosa di noi. Ecco, noi siamo, io e Antonio ci siamo sposati quasi 30 anni fa, ci sono nati 3 figli, Francesca che adesso ha 26 anni, Marco che è morto a 17, 5 anni fa, e Veronica che adesso ha 20 anni. Ci siamo poi trovati, Marco era un bellissimo, una bellissima persona, racconto subito la cosa straordinaria che è successa, che quando Marco è morto improvvisamente a 16 anni andando a scuola, ecco là, ci siamo subito raccolti intorno a lui, tanti amici sono arrivati. Ma ci ha fatto trovare dopo nella camera sua, il giorno dopo, la sera dell'incidente, abbiamo trovato a fianco al crocifisso di San Damiano che lui si era voluto appendere, abbiamo trovato questa scritta sul muro: perché cercate tra i morti colui che è vivo, scritta con la sua scrittura mancina un po' pendente a sinistra, e la scritta proprio per indicarci dov'era il suo destino, dove era andato. Ecco, inizia a raccontare con calma di noi. Un amico ci ha scritto, aiutandoci a mettere insieme gli scritti di Marco, che poi abbiamo raccolto in un libro. Scriveva così: ci sono persone, luoghi, gesti, che mentre prendono parte a tutta l'asperità del tempo che trascorre, ed offrono tutte le fatiche e la debolezza della precarietà della vita, vivono dell'eterno presente di Dio. L'amicizia e le opere quotidiane assistono al riaccadere, pur con tratti diversi, del medesimo movimento che i discepoli hanno vissuto con Cristo in Palestina. È la Chiesa, nella sua universalità e nella sua capillarità, festiva e feriale ad un tempo. Ecco, è l'abbraccio della Chiesa che ci ha permesso di crescere, di vivere tutti questi momenti, a noi e ai nostri figli. La Chiesa che per noi si è manifestata attraverso l'esperienza sicuramente nelle parrocchie, noi siamo liguri, di Chiavari, di Casarza Ligure, e poi crescendo nell'esperienza col movimento di comunione e liberazione che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Ecco, Marco, il nostro Marco, provo a raccontare un po' di lui. È un bimbetto vivace che è cresciuto con una grande curiosità, non stava mai fermo, aveva tantissimi interessi, era un grande sportivo e aveva una grande voglia di fare. Noi abbiamo vissuto prima un po' in Liguria, poi ci siamo trasferiti a Lecco. E leggo brevemente dalla scuola dove andava, la scuola Pietro Scola, la scuola paritaria che ha frequentato, alcuni pezzettini delle cose che lui aveva scritto. A sabato mattina avevano un momento di preghiera insieme. Era toccata a lui una preghiera, quella settimana avevano pensato, studiato San Benedetto. E lui scrive il 16 aprile del 2003. Benedetto guardava attentamente ogni fatto che gli succedeva e pensava attentamente a cosa poteva significare. Lui era attento perché era convinto che Dio gli parlava attraverso i fatti che gli succedevano. Poi qualche periodo dopo scrive, il 22 maggio 2004, avevano studiato in quel periodo San Francesco Saverio. Non studiavano solo i santi, naturalmente, Marco era appassionatissimo di matematica e tante altre cose. Però in questi, noi abbiamo, raccogliendo le cose, abbiamo trovato questi spunti. Marco scrive appunto a otto anni. La vita di San Francesco Saverio è cambiata per un solo momento. Il colloquio con Sant'Ignazio di Loyola, e la domanda, e poi, che gli è rimasta dentro come un tarlo. Aiutami, Signore, a trovare quel momento, ad ascoltare quella domanda che mi faccia capire qual è la cosa che più conta nella vita. Questo era Marco. Poi scrive qualche anno dopo, cercando la domanda di che cosa, un compito alle medie, si domanda di che cosa è più curioso. C'è un compito, i soliti compiti di antologia. 14 settembre 2006. Di che cosa sono più curioso? Spesso mi chiedo come sia possibile che Dio sia così buono da perdonarci tutti, così buono da darci la possibilità di vivere in un mondo per vivere bene e per divertirci. Anche se la cosa che mi chiedo di più, di cui sono più curioso, è il paradiso. Cosa succederà quando morirò? Dove andrò? Com'è il paradiso? Com'è possibile che sia infinito? E anche se fosse infinito, cosa c'è dopo? E dopo ancora? Come sono spiegabili i miracoli? Tutta questa serie di domande non avranno risposta finché non sarà finita la mia vita terrena. E questo mi inquieta, perché non ci sono domande più misteriose di queste. E dopo 12 anni di nessun passo avanti su questo argomento, sento il bisogno di sapere. Voglio una risposta al mio perché, e ogni giorno che passa il mio desiderio cresce sempre di più. Voglio una risposta. Ecco, Marco questa risposta la cercava con impazienza in tutte le cose, come diceva appunto nello sport, negli amici, nella voglia di fare, nelle grandi passeggiate all'aria aperta, nelle nuotate in mare. Era uno che non stava mai fermo, era veramente sempre anche abbastanza insoddisfatto, ma non angosciato. In sé aveva una grande, ci riusciva a trasmettere sempre una pace grande. Scrive qualche anno dopo, dice: penso che l'animo mio dello scopritore sia di tutti. Penso che l'animo mio dello scopritore sia di tutti. Dice, ma molti si ostinano a nasconderlo. Ecco perché per Marco nei primi anni dell'adolescenza non è stato facile trovarsi dentro questo desiderio di vita e non essere mai contento delle cose, come un po' tutti, insomma, cerchiamo a volte di accontentarci, no, con la sicurezza di un'amicizia o con qualche soddisfazione, ma poi effimera. E lui scrive, penso che l'animo mio dello scopritore sia di tutti, ma molti si ostinano a nasconderlo. E se mai certa gente mi riterrà idiota, sarà perché non potrò limitarmi al loro pezzo di realtà. E allora qui c'è come un passaggio in Marco, che inizia a scoprire che, poi lo scrive anche, che essere liberi è la chiave del bene. E da un certo punto in poi verso i 15 anni, Marco inizia proprio a liberarsi dalla paura di dover essere in un certo modo, di dover corrispondere a certi stereotipi, canoni che tutti ci portiamo dietro. E inizia felice a lanciarsi nelle amicizie, ma non so, adesso qui ogni cosa che dico è poi troppo poco rispetto a quello che lui era, la vitalità che aveva. Inizia a muoversi nella realtà con questa grande gioia, ecco, e leggo un altro pezzettino, inizia anche a sistematicamente cercare veramente. E parla a un certo punto, anche quando inizia a fare il primo anno di filosofia, parla di continuità nella ricerca. A scuola col suo professore inizia ad usare quello che studia per quello a cui più lui interessa. Scrive: quando sorge in noi una domanda, non bisogna ignorarla. Ignorarla è più facile e ci capita spessissimo. Se invece la domanda nata in noi non viene ignorata e si aspetta una risposta e si scava nel profondo, prima o poi la risposta arriva. Quindi questo scavare nel profondo. E, ecco, un altro pezzo ancora trovo qua. Leggiamo sempre da questi scritti, questo libro che abbiamo messo insieme, non sono cose... non sono cose che noi abbiamo scritto di Marco, sono tutte, le abbiamo ritrovate, tutte già organizzate sul computer di Marco. Sino alla terza media, i passi che ho letto prima, le abbiamo trovate dai quaderni di scuola. C'erano già passate sotto gli occhi, ma non sempre ci avevamo fatto così caso. Questi, la maggior parte invece poi del libro, è composto da brani che Marco si era ordinatamente sistemato al computer. Al computer ci stava tanto Marco, perché di fatto commercializzava su internet, cercava di vendere, faceva dei commerci strani, era uno, diciamo, molto attivo. E io spessissimo ero solita dirgli: basta computer la sera tardi. Ma non solo faceva questi suoi commerci, vendeva e rivendeva eBay e via dicendo, scriveva anche queste cose, che abbiamo però ritrovate tutte dopo. E scrive questo brano che lui chiama «Non pensai mai di dirlo», e parla del desiderio che può rendere la vita bella. E poi dice: non saranno i programmi mattutini, né la riorganizzazione serale, entrambi servono, ma niente da soli, cioè non sarà un nostro sforzo di volontà a farci star meglio. E parla quindi del desiderio, e nell'istante in cui esso è suscitato, nell'istante in cui la sua presenza si fa avanti, allora noi dobbiamo seguirlo con la nostra libertà. Dobbiamo farlo atto, azione, gesto, talvolta rischio. Dobbiamo farlo carne. E allora giungerà una risposta. Ma dove cercarla? Come un bambino che segue l'aquilone e il giorno dopo vuole rifarla ancora. Dobbiamo andare nei luoghi, ma soprattutto dalle persone che solo per un istante sono state risposta. Lui dice: dobbiamo andare nei luoghi, ma soprattutto dalle persone che solo per un istante sono state risposta. Proprio come un poveretto va a chiedere i soldi. Sì, è umiliante, ma che altro fare? Suicidarsi o convertirsi? Uccidere il desiderio o rivolgerne il suo verso la nostra moralità? E poi si vede che pensava di parlare a qualcuno, scrive: qui si tratta di moralità, ragazzi, si tratta di una posizione corretta. E poi dice: non è moralismo, ragazzi, io voglio chiarirlo. Il moralismo è ritenere che la grazia viene dopo un'adeguata preparazione morale, ma non è così, perché l'uomo sbaglia sempre. È la grazia che dà la forza. Io sono amata, amici, e quindi faccio tutto. E subito dopo scrive quella sera: se questo è quindi il problema, vivere ora, tutto non può che essere finalizzato a come stare realmente nel presente per cogliere i segni di Dio. Lo rileggo. Se quindi è questo il problema, vivere ora, tutto non può che essere finalizzato a come stare realmente nel presente per cogliere i segni di Dio. Ecco, con questo spirito Marco si è, come dire, aperto anche le varie proposte che c'erano, a tutte, a quelle dei suoi, a stare con i suoi compagni di atletica, andavano alle gare nazionali con i suoi compagni di velocità, e anche, oppure le proposte della scuola, oppure anche noi che gli avevamo proposto di andare a Roma alla beatificazione di Giovanni Paolo II. E siamo partiti con la nostra famiglia, i nostri cugini Cecilia e Nicola e il loro bimbo Yang, che era appena arrivato dalla Cina. E siamo andati appunto a Roma. E nell'andare a Roma, in quei giorni, alla televisione trasmettevano tanto di Giovanni Paolo II, che con sorpresa mia e di mio marito ci siamo accorti i nostri figli non conoscevano, perché erano nati dopo, insomma. E Marco è venuto con noi felicissimo in quei giorni, e senza che noi sapessimo, dopo, il giorno lunedì successivo, tornati a Monza, perché adesso noi abitiamo a Monza, aveva scritto una lettera settimanale Tempi. Ecco, ma adesso ascoltiamo la cosa, ecco, ascoltiamo il passo di Giovanni Paolo che Marco ha riportato nella sua lettera, e poi la sorpresa che, senza che noi sapessimo, noi non sapevamo che aveva inviato questa lettera, ma poi dopo, quando è morto il 5 novembre, il cardinale Angelo Scola, alla conclusione degli esercizi di avvento in Sant'Ambrogio, nel novembre 2011, ha letto questa lettera di Marco, e lo sentiremo dalle vive parole del cardinale.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.
Ecco, carissimi, quello che state dicendo è incredibile, è veramente di una profondità che ha bisogno in questo momento di un momento di fermarci, ascoltare una pausa musicale, perché è veramente profondo. Ecco, ci state facendo entrare in scoprire che cosa vi conta di più nella vita. Facciamo una pausa con un canto e poi riprendiamo l'ascolto della lettera scritta.
Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia caduta dal cielo, sono come una canna spezzata dall'uragano, se tu, Signore, non sei con me. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Contro i miei nemici tu mi fai forte, io non temo nulla e aspetto la morte. Sento che sei vicino, che mi aiuterà, ma non sono degno di quello che mi dai. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me.
Ecco allora, dalle parole del cardinale, la lettera che Marco ha scritto di sua iniziativa, dopo aver ascoltato e conosciuto Giovanni Paolo II.
Allora Marco cita questa frase e poi dice: è come se finalmente qualcuno mi avesse capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che conosco. Come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole. Allora sono andato in chiesa e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato, mi sembrava intensamente, perché queste parole rimanessero ben incise dentro di me, affinché realmente Cristo ora, di fronte alla mia vita, che è piena di dubbio e di disperazione, mi abbracci e mi abbracci ora. È l'augurio che ti faccio. Non appena mi alzo, questo è interessante quello che viene adesso, non appena mi alzo colgo in chiesa, pensiamo a una delle chiese di Milano, non so, sarà stato il mattino, il pomeriggio, quasi vuote, se non totalmente vuote, non appena mi alzo colgo uno sguardo di una vecchia signora, lo colgo di sfuggita, come quando dai un'occhiata al tramonto dal finestrino, senza farci tanto caso. Mi accorgo che si alza, che mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne sono certo. Io stavo uscendo, senza accorgermi fino in fondo.
Ecco, completo la lettera di Marco. Marco appunto scrive: era andato a pregare in chiesa, mentre stava invocando questa presenza di Gesù, si accorge che c'è una signora che lo guarda. Io stavo uscendo senza accorgermi di quello che stava accadendo, dell'intensità di quello sguardo, e mentre, aprendo la porta per uscire di chiesa, mi volgo per l'ultima volta, mi accorgo che questa signora è ancora lì, ferma però, quasi intimorita dalla mia fuga. Intuisco, uscendo, che la sua intenzione era quella di un abbraccio d'amore e di speranza nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa. Ma come? Uno come me? Come me? Che speranza, che gratitudine mi merito? Quella donna aveva negli occhi dell'amore per me. Eppure lei era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione. Tra il banale timore di andare da una sconosciuta a dire «mi voleva dire qualcosa» e tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Il tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Ma prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era fragile, era una fragile intuizione, non l'ho voluta. Il punto del mio discorso è questo, scrive Marco. Se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, qui e ora, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva ora, ma soprattutto, se noi non siamo disposti ad aspettarcelo ed accettarlo ora, per quale motivo possiamo definirci cristiani? Se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, il nostro modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in cosa speriamo? Ecco, Marco crescendo era nata in lui questa... aveva capito che il Signore si manifesta nella Chiesa, che lo possiamo incontrare attraverso noi, attraverso le fragili persone che siamo noi.
Ecco Paola, volevo chiedere sì. una cosa. Stiamo ascoltando con molta, veramente con molta profondità queste parole. C'è anche qui poi Romana che ha visto sua figlia, come ha fatto Marco, e anche per Romana, la figlia di 15 anni, è successa la stessa cosa. Poi sicuramente qualche domanda tra mamme e qualche risposta certo. ve la potete dare. Ma io volevo chiedere, se mi permette, una cosa a Veronica.
Sì.
Quanti anni ha Veronica?
Ciao, io sono Veronica, io ho 20 anni.
Mamma mia, che perla. Ecco, una perla. E, che cosa, in questo momento, sapere di avere un fratello così, perché qui c'è stata tutta una preparazione, per noi non è dato di capire, anche se fa parte di un disegno, ma per noi è molto duro, per voi non immaginiamo, ecco. Ma, cioè, questo ragazzo era preparatissimo, perché uno che ti dice, la cosa di cui sono più curioso è il paradiso, sento il bisogno di sapere, voglio una risposta. Ecco, ma tu, Veronica, sapevi di avere un fratello così al tuo fianco e oggi? Che cosa stai scoprendo di questa figura che a noi sembra veramente luminosissima?
Sì, grazie per quello che dici e anche per la domanda che mi poni, perché ogni giorno non è, spesso ogni giorno magari rischio anche un po' di perdersi via nella quotidianità, e ci, infatti anche una grazia che ci siano queste occasioni come oggi, in cui comunque ci sono delle persone che, ponendoti certe domande, ti mettono di fronte alla realtà e alla persona che sei, perché il rapporto che ho avuto con Marco ha formato e determinato la persona che sono adesso. Certo. E io e Marco fin da piccoli siamo sempre stati molto uniti, ero la sorella minore, lui era il mio fratello maggiore, maschio, quindi comunque l'ho sempre seguito, era anche quello più avventuroso tra tutti e l'ho sempre seguito nelle sue avventure fin da piccolini. E crescendo, facendo fronte alle varie sfide della vita, per me lui è stato determinante, perché comunque anche mi ricordo in certi momenti che ho avuto di difficoltà quando eravamo appena arrivati a Monza, dopo aver vissuto 10 anni a Lecco, io di fronte alle difficoltà di una normale adolescente di integrarsi nella nuova scuola, Marco era stato davvero un aiuto gigante per me. E questo non è scontato in un rapporto tra fratelli, perché spesso certo. si rischia di darsi per scontati, invece devo riconoscere che con lui non, certo, magari non mi rendevo, come succede spesso quando hai una cosa non tendi poco a ringraziare di avercela, però c'era qualcosa di straordinario e lo riconoscevo già al tempo stesso, perché lui vabbè, era pieno di energie e poi penso che è la persona che proprio mi ha voluto più bene e di conseguenza mi ha permesso anche di volere bene a me stessa, perché come Marco ti guardava, come mi sentivo guardata da lui con quello, proprio con lo sguardo, perché ci fa capire che ognuno di noi è unico, ecco, una cosa che ti segna tanto, e tant'è che quando abbiamo saputo dell'incidente, tra l'altro io ero a scuola, quella stessa mattina dovevo portargli un compito, e niente, quando mi hanno detto della notizia non era proprio, diciamo, la persona, proprio l'ultima persona che volevo, proprio ho detto tra la cosa peggiore che mi può succedere, proprio che mi venga tolto tra tutti, proprio mio fratello Marco, perché era proprio il mio migliore amico, ecco. E poi, diciamo, e per questo è stata una bella, all'inizio apparentemente tu dici hai perso la persona più cara che hai, quindi umanamente uno può subito pensare che qualcuno non ti vuole bene. Però devo dire che non sono mai riuscita a dire una cosa del genere. C'è sempre stato il dolore, cioè, ora dico così, poi non serve soffermarsi su questo, chi ci passa capisce. E c'è sempre stata il dolore e soprattutto una fortissima domanda, perché quando succedono certe cose ti si crea proprio un vuoto gigante nel cuore, per cui le tue domande davvero devono trovare risposta. E, però vedevo che quella domanda che avevo, domanda anzitutto di che dicevo, cavolo, mi manca mio fratello, come potrò mai essere felice? E non riuscivo più proprio a essere contenta, le cose che mi bastavano prima, poi quando è successo dopo questa cosa non mi interessava.
Non bastavano più.
Non bastavano più, esatto, proprio una sete quotidiana che non avevo scelto. Questa ecco la cosa che ho detto, io non l'ho scelto, quindi qualcuno me l'ha messo questo desiderio dentro il cuore. E quella scritta lì sul muro, perché cercate tra i morti colui che vivo, era ed è proprio un segnale, per cui in quel momento lì in cui davvero umanamente uno poteva farsi prendere dalla disperazione, invece abbiamo alzato lo sguardo, letteralmente abbiamo guardato quello che avevamo di fronte, e oltre al dolore c'era anche questa cosa, qualcuno che davvero ci aveva illuminato una strada, per dire, una via c'è.
Ecco, tu in quel momento lì eri molto più giovane, eri abbastanza più giovane.
Sì, 14 anni.
Ecco, 14 anni. Ma hai colto subito la profondità di una frase del genere? Perché, ripeto, guarda che... cioè, per noi che stiamo ascoltando, è qualcosa di inimmaginabile. C'è un ragazzo che la sera prima ti scriva sul muro: perché cercate fra i morti colui che è vivo? Cioè, tu come 14enne... beh, sono tanti i 14 anni che ti ascolteranno in questo momento o che hanno passato quello che hai passato tu.
Sinceramente, per me è essenziale essere sincera e necessaria. Quindi inizialmente ho fatto fatica, non capivo, ecco, non è che non ci volessi credere, semplicemente non me ne capacitavo, perché, e soprattutto perché ho detto quella lì è la scritta di Marco, perché era una scritta proprio la sua, e l'ha scritta comunque, fatto sta, prima del suo incidente. E è proprio questa la cosa che più mi ha sorpreso, perché dicevo, cavolo, le due cose sono correlate in qualche modo, perché io ho subito pensato, al momento non ci ho dato troppa importanza, perché ovviamente il dolore prende tutto, e comunque anche lì non è, è importante non scandalizzarsi del proprio dolore, rendersi conto che è una cosa umana e la croce c'è, però non mi sono fermata lì, nel senso che nel corso dei mesi poi ho proprio visto come, secondo me, era un messaggio, anche perché Marco è sempre stato uno che, non lo so, aveva ben a cuore le persone a lui care, anche quando ad esempio uno non stava tanto bene, ci teneva a lasciarti un messaggio, e anche il fatto che l'abbia scritta sul muro, mi viene da dire, è da lui, perché poteva benissimo scrivere quella frase
su un foglietto,
perché alla fine lui l'ha scritta per sé, invece scriverla sul muro è proprio, voglio farti leggere questa cosa, è un annuncio, e quell'annuncio lì era lì per noi.
Mamma mia. Senti, c'è qui un piccolo riquadro sull'articolo su Credere, dove in eretto viene scritto così: vivace, curioso, sportivo, cercava il senso di ogni cosa e cercava di vivere in ogni circostanza la fede. Ma tu che sei stato vicino a lui, anche fisicamente, in un mondo, mi permetto di dire, abbastanza superficiale, soprattutto in mezzo ai giovani, che dove non c'è esperienza queste cose vengono spesso ignorate se non irrise. Come riusciva lui a portare questa sua testimonianza così limpida in mezzo ai suoi compagni?
Anzitutto, adesso sì, appena la ci troviamo volevo leggervi una lettera. Io penso che anche Marco la cosa che apprezzavo tanto di lui era uno che si vedeva che stava coltivando un grande rapporto col Signore, però non è che lo rinchiudeva in se stesso o negli amici simili a lui, anzi, lui frequentava, ad esempio, infatti era uno sportivo, per cui spesso andava atletica, anche se non si allenava spesso, e infatti spesso i suoi amici di atletica, la maggior parte non credenti, lo spronavano ad andare. Eppure lui in tutti questi ambienti, appunto dai compagni di GS a quelli del liceo a quelli di atletica, ecco, lui non faceva distinzioni, nel senso l'esperienza che lui faceva, il desiderio che coltivava, come dire, alla fine formavano la persona di Marco, che la persona di Marco però era anche una persona super energica, che aveva voglia di lanciarsi in tutte le situazioni, e secondo me era proprio questa sua voglia di vivere e di essere aperto che ha colpito i suoi compagni di ad esempio di atletica, che non erano, molti di loro ad esempio non sono credenti, però di fronte alla gioia con cui Marco viveva certe cose, soprattutto la certezza, ecco, è difficile non rimanere indifferenti, perché comunque vedi un ragazzo che fa, che vive anche lui nel mondo, vede com'è il mondo, però eppure cioè, ci crede davvero, e anzi vuole, come dire, fare testimoniare questa cosa, testimoniare come, attraverso il suo modo di essere.
Ecco, buongiorno innanzitutto, sono il papà, io volevo proprio leggere un pezzetto di un amico di Marco che descrive bene quello che Marco era, ecco, ricollegandomi a quello che diceva Veronica adesso, e era un suo compagno di scuola, che descrive appunto Marco dopo, chiaramente, che era morto. Sbadato, semplice e senza peli sulla lingua. Oggi il prete, durante la messa, tenuta nella cappella dell'ospedale San Gerardo, durante la predica, ha detto che tutto ciò che è accaduto è successo perché Marco è giunto a perfezione in breve tempo. La prima cosa che mi è venuta in mente era questa: com'è possibile dire che Gallo era perfetto? Proprio Gallo. La sua imperfezione coincideva con lui stesso. Non poteva essere perfetto quel Marco Gallo che si sentiva dire dalla balza, che era una sua prof: Gallo, non scrivere sul banco e soprattutto dopo non leccarlo per pulirlo. Io e Cereda l'anno scorso siamo arrivati addirittura a creare una raccolta dei suoi strafalcioni, e ve ne erano di tutti i tipi. Ad esempio, con la Pagnum, che era la prof di matematica, che doveva interrogare e aveva detto: ragazzi, io adesso devo interrogare, quindi fate quello che volete, ma non disturbate. E lui, che come se niente fosse, si era alzato per uscire dalla classe. Lei subito lo ha ripreso: Gallo, ma dove stai andando? Vado al bar. Perché? Prof, ha detto di fare quello che vogliamo. Un'altra volta, invece, Bianchi, prof di matematica, stava interrogando, ma aveva visto che Marco non era attento, e per incastrarlo disse, il prof di italiano in realtà, ecco, scusate, Marco non era attento, e per incastrarlo disse: bene, a questa domanda risponde Gallo. E lui: prof, si ripete la domanda. Ma perché, Gallo? Non stavi ascoltando? Prof, stavo interrogando, mica l'ascoltavo. Lui era quello che, seduto al primo banco durante l'ora di latino, tirava fuori la calcolatrice, e quando gli veniva chiesto a cosa mai gli servisse la calcolatrice durante l'ora di latino, non si faceva problemi a rispondere che la stava aggiustando, naturale, no? Ma poi ha ripensato a quando ho conosciuto davvero Gallo, ovvero in gita a Vicenza l'anno scorso, tutto in una chiacchierata tra compagni di stanza prima di addormentarci. Lì ho capito che quella perfezione di cui dubitavo in realtà esisteva veramente. Quella sera ci aveva parlato della fede, cercando di convincere meno a provare a seguire la strada che anche lui aveva seguito. Diceva che non se ne sarebbe pentito, che doveva cercare un punto di riferimento, qualcuno che ne sapesse e che lo avrebbe aiutato. Più volte ci ha detto del suo gruppetto con la Marina, di come e quanto lo aveva aiutato. E nel farlo parlava con entusiasmo, che sinceramente non ho mai visto in nessuno, come se ci stesse raccontando della cosa più bella del mondo e volesse rendercene partecipi. E io che continuavo a chiedermi com'era possibile che fosse Gallo quello che stava facendo tutti quei discorsi sulla fede, sulla religione, trovando risposte brillanti, capaci di convincere, ma soprattutto capaci di farci capire quanto quella cosa fosse vera per lui. Dopo 4 anni ho scoperto in una notte chi fosse veramente questo ragazzo, un uomo in costante ricerca di un punto di riferimento, e che compiva questa ricerca con entusiasmo, senza paura e con la voglia di condividere ciò che aveva trovato. Ecco, ho voluto leggerlo perché mi sembrava descrittivo un po' di quello,
sì,
che...
Sì, sì, proprio quello, veramente bello.
Di quello che era.
Eravamo Marco lì anche noi in classe, io insegno a scuola proprio nelle superiori.
Ah,
mi
ecco.
Sentivo in classe.
Ecco, sì, quindi...
C'era proprio il profumo della quotidianità con gli alunni, veramente.
E infatti, sì, e ci sono, ecco, sul libro ci sono alcuni, appunto, alcune lettere molto, molto belle, ecco, perché, ecco, anche di amici che sono chiaramente... che sono cambiati, ecco, dopo la morte di Marco. E, ecco, io già che ho la parola volevo dire, ecco, vabbè, per me è sempre difficile, come per tutti noi, ecco, raccontare qualcosa in una, insomma, in pochi minuti sulla vita di Marco e soprattutto appunto la vita di nostro figlio, ecco, perché qualsiasi cosa sembra sempre insufficiente, poca, inadeguata, ecco, e quindi diciamo c'è innanzitutto sempre un po', come dire, un timore, ecco, perché una paura di sbagliare, ecco, nel voler racchiudere, ecco, una vita in pochi pensieri, ecco, perché davvero, ecco, avvicinarsi alla vita di chiunque, ecco, è sempre una cosa difficile e soprattutto ci vuole grandissima, come dire, umiltà, ecco, e rispetto. E io volevo riprendere la scritta di Marco perché è quella che ci ha segnato di più tutti e soprattutto che ci è di aiuto, ecco, anche ora. Perché
mai, Paolo?
Prego.
No, scusi,
Antonio sì. Sono,
ecco,
sì. Non c'è problema.
Se, così, perché lei ha appena detto che, come si dice, che quasi si cade, sembra di non sviluppare, ma per noi che ascoltiamo qui, altro che, cioè, ci sono state dette delle cose che ci vuole un bel po' di tempo per approfondirle, perciò avete già detto tantissimo. Io proporrei un'altra pausa di canto per poter ascoltare ancora meglio poi le parole.
Benissimo.
Va bene?
Ascoltiamo allora la canzone Romaria, che è un canto tipico dei pellegrini brasiliani al santuario della Aparecida. Un canto che ci è molto caro perché esprime quello che è il cammino della vita qua. Cammino della vita è difficile per ciascuno di noi, anche con le migliori intenzioni. E questo è il canto di questa persona, di questo pellegrino, che va dalla Madonna e ci va così com'è, con tutti i suoi mali, un po' malmesso, ma che va per vedere lo sguardo della Madonna, e quello che ha da offrire lui è proprio il suo sguardo di domanda.
E de sonhos de flor, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. E de laços de nó, de gibeira de louco, dessa vida cumprida a sol.
Minha vida, sou caipira.
Eccoci carissimo Antonio.
Eccoci, grazie.
Siamo andati anche noi con la parecida. Allora riprenda per favore questo: perché cercate fra i morti colui,
ecco,
che vive? È lei che ha scoperto la frase?
No, in realtà Paola insieme a un'amica, però appunto era certa che la frase fosse stata scritta la sera prima, perché il giorno prima appunto avevano fatto pulizia molto bene nella camera di Marco e quindi l'ha scritta sicuramente quella notte. Ecco, va detto che con la sera, ecco, che il giorno prima per Marco è stata una giornata difficile, perché era morto un amico di un amico di suo compagno di scuola, no?
Sì.
E quindi è arrivato a casa molto turbato, perché questo ragazzo era un ragazzo universitario, bizzozzero, lo chiamavano Bizzo, no? Giovanni, e quindi è arrivato in casa e era scosso da questa morte. Era un ragazzo di anche credo 23-24 anni, ecco, e voleva fare qualcosa ed è andato lì nella chiesa vicino a casa nostra dei frati francescani e Paola raccontava che prima di andare alla chiesa è andato lì da lei e le ha detto: mamma, ma cosa ci vuole dire il Signore con questi fatti, ecco, con queste cose che ci accadono? Ecco, quindi diciamo viveva già questa, come dire, questo dolore, questa domanda grande quel giorno. Ecco, comunque misteriosamente poi è accaduto lo stesso a lui il giorno dopo, ecco, perché Giovanni Bizzozzero era morto il 4 novembre e a lui è successo la mattina dopo andando a scuola. E quindi trovare questa scritta, perché cercate tra i morti colui che è vivo, che appunto un pezzo Vangelo appunto di Luca, no, se non sbaglio, e le parole che l'angelo dice alle donne, ecco, che arrivano al sepolcro, no? Ecco, e Marco, quindi, cioè, con questa frase io ho inteso questo, ecco, ci siamo detti questo più volte. Marco non ci ha lasciato senza nulla, no? Ma ci ha lasciato questa scritta, questa come un'indicazione, come un'ipotesi per vivere il nostro dolore e la nostra vita, no? Io dico sempre, perché se ci avesse lasciato scritto, no, una cosa assolutamente, come dire, ragionevole, tipo vi voglio bene, o, ecco, sarebbe stata una cosa diversa, no? E lui ha voluto proprio indicarci qualcosa, no? Cristo è risorto, significa che appunto tutto è redento, che non si perderà più nulla nel vortice delle cose che accadono, ecco. E come scrisse Benedetto XVI in un discorso ripreso poi da Marco nel suo libro anche, no? Un'altra frase che lo aveva molto colpito, no? E cito, no? Scrisse: solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo, allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, perché allora Dio si è veramente manifestato. Ecco, davvero, no? Come mi disse pochi giorni dopo la mia figlia Francesca, no, che non è qui oggi con noi, no, mi disse: al di fuori della soluzione del fatto cristiano, della soluzione cristiana, non esiste altra, no? Lei intendeva soluzione accettabile per il nostro cuore e la nostra ragione, no? Di fronte soprattutto alla morte del nostro figlio. Questo mi ha sempre colpito. Lei, la figlia più grande, come anche Veronica, però ecco, Francesca si è proprio convertita, lei aveva abbandonato, un po' come tutti i ragazzi, no? Dopo una prima vicinanza alla Chiesa, no? per educazione, no? Si era allontanata decisamente. Ecco, lei si è convertita in maniera proprio misteriosa dopo la morte di Marco, no? Anziché arrabbiarsi, no? È stato il fatto che le ha cambiato la vita. E diceva appunto questa cosa qui che mi ha sempre colpito, no? Che il fatto della risurrezione ha, come dire, un'evidenza, una corrispondenza con la nostra ragione e con il nostro cuore. Ecco, per noi sarebbe impossibile accettare, per me sarebbe impossibile accettare la morte di mio figlio, no? Al di fuori di questa ipotesi, di questa resurrezione, no? Perché al di fuori di questa ipotesi ci sarebbe solo il nulla, no? Solo dolore, solo dimenticanza, ed è quello che ci propone, come dire, il mondo, no? Ci propongono, diciamo, anche tante persone senza, non per cattiveria, ma perché proprio, non sarebbe possibile reggere di fronte a un tale dolore, no? E quindi solo la dimenticanza e il cinismo ci sarebbero, ecco. Ecco, io ho capito che, anche se rimane un fatto misterioso, perché capire è un po' una cosa magari un po' grossa, però ecco, che Marco, no, con questa scritta ci ha proprio voluto dire: non temete, nulla cade nella dimenticanza, no? Come Gesù risorto, io sono vivo, ecco, comunque non vado nel nulla, ecco. E dire questo per noi oggi, no? Per me è possibile, e questo ci tengo sempre a dirlo quando mi chiedono qualcosa su quello che ci è accaduto, no? E non è una cosa da visionare, no? Perché Cristo risorto ci fa una compagnia reale, no? Una compagnia così grande, di una tale forza adesso, no? Che non c'è bisogno di dimenticare nulla, ecco. E specialmente proprio dal giorno della morte di Marco, no? È stato tutto un susseguirsi di segni evidenti di questa resurrezione, sì, sì, sì. No? Una compagnia di amici, no? Che per noi, molti amici del movimento, ecco, di Comunione e Liberazione, ma nella Chiesa, nella vita della Chiesa, ecco, io cerco di andare da quel giorno a tutti i giorni a messa, no? Perché è come se lì io mi sentissi in pace, ecco. Non so spiegarlo, però ecco.
Ma guarda, come dico il nostro gruppo, io mi permetto di correggere, non è come se, è così.
Ecco,
perché
esatto,
quando voi andate, esatto, la risposta vera che voi state dando a Marco è questa. Cioè, è quello che capita anche ai nostri genitori, come possono, perché è chiaro che alcuni sono impegnati nel lavoro. Nella comunione dei santi, in Gesù, Eucaristia, c'è proprio questo chicco di frumento caduto in terra che non è rimasto solo, è morto per portare frutto.
E
questo qui noi lo sentiamo come certezza, perché il linguaggio che voi state usando, lo dicevo con Paola al telefono, è lo stesso linguaggio, lo uguale, che noi ascoltiamo nei nostri incontri anche.
Certo.
Penso che sul serio Marco ha fatto un capolavoro nella sua famiglia, con tutti quelli che lo incontrano. Per noi poveri umani resta un perché.
Certo.
Però crediamo, ecco.
Assolutamente.
Crediamo. Ne approfitto, mentre stiamo parlando noi due, sì, ho qui davanti il santuario di Montallegro. È successa una cosa importante, credo, dopo il ritorno a casa di Marco.
Assolutamente, sì.
Ecco, volete dirci qualcosa di questa iniziativa, di quello che sta... perché io vedo tantissimi giovani, qui siete,
esatto,
nella camminata.
Sì, è diventato davvero una cosa meravigliosa, ecco, infatti io per... finire quello che stavo dicendo, semplicemente, legandolo proprio al pellegrinaggio, no? Che proprio il fatto che non siamo dei visionari, no? Nel senso che uno può dire, ma ok, voi, no, vi immaginate, no, questa, come dire, ecco, questa lettura, ecco, di questa vita, no? Di questa resurrezione, però l'unità che c'è ora in famiglia, no? Tra di noi, no? e tanti volti amici, no, nella chiesa, nella letizia delle nostre figlie, no, che mi sorprende di giorno in giorno, no, e lo spettacolo del pellegrinaggio, no, che ogni anno facciamo, dal 1° novembre, abbiamo iniziato nel 2012, quest'anno era il 6° anno, no, e alla Madonna appunto di Montalegro Rapallo, che facciamo il giorno dei Santi, no, ecco, questa giornata, voglio dire, è tutto bello, no, ecco, io dico, a me piace sempre dire, si respira aria di eterno, perché c'è qualcosa di misterioso, no? Cioè uno di quei gesti, non ho la pretesa di dire che è l'unico, no, nella Chiesa ce ne sono tanti, no? Però per noi, diciamo, questo gesto qua, che è iniziato timidamente il 1° anno, no? Perché ci siamo domandati in famiglia, poi con gli amici, ma all'anniversario, soprattutto il 1° anniversario, cosa possiamo fare, ci siamo detti, no? Noi cosa possiamo fare? Se non offrire la nostra domanda e il nostro dolore, no, alla Madonna, no? E da lì appunto è partita questa cosa qui. E già il 1° anno appunto c'erano parecchie, diverse centinaia di ragazzi, no, amici di Marco, amici degli amici, ed è tutto, come dire, si parte in silenzio da Rapallo, no, e si sale per circa due ore e mezza fino al santuario di Montallegro. E si dice il rosario, si canta, però è tutta davvero una grande festa, ecco. E poi si finisce con la messa e soprattutto nel pomeriggio poi si canta, diciamo, per un paio d'ore, ecco, ed è davvero uno spettacolo, ecco. Non so, Paola magari può dire qualcosa su questo.
No, beh, volevo dire che è un momento bello perché ci troviamo insieme, come nella vita, persone di tutte le età, tantissimi giovani, direi la maggioranza, e in anno arrivano gli adulti invitati dai giovani, e questo è singolare, un po' anomalo, anche a volte non è tanto usuale, non succede più così spesso. E sono felice che, non so, che vengono anche tutte le mie zie anziane, i miei cugini, vengono le persone man mano che abbiamo incontrato, Angelo, il signore che ci ha aiutato a fare la cappella per Marco, e tante altre persone che magari, certo che in tutti c'è il desiderio di Dio, però a volte non si vive poi più un'esperienza viva di Chiesa, però questo è un momento reale di domanda e tutti ci si sentono che possiamo stare lì insieme a domandare.
Che bello. Lei ha detto all'inizio, Paola, quando parlavano, l'abbraccio della Chiesa,
sì,
che ci fa sentire la gioia di non sentirsi soli.
È vero.
E qui è proprio un abbraccio perché, ripeto, io che ho davanti la foto, sì, noi qui, e si vede, cioè si vede che non si è lì per scherzo.
Sì, infatti.
Perciò c'è un anticipo già della chiesa
sì,
celeste.
Un anticipo di paradiso, sì, è
brava,
così. Ed è bello perché, per esempio, mia mamma, cioè questo vederlo nel volto delle nonne, no? Che entrambe vedove, poi in più mia suocera Nadina aveva perso anche la sorella a 17 anni, per cui insomma una cosa notevole che le è di nuovo successa, perdere il nipote. E però appunto raccontavo di mia mamma, il 1° anno, noi siamo genovesi, una donna molto, sì, molto concreta, insomma, che non gli si dà niente da intendere, no? E mi ricordo che proprio il primo camminavamo, eravamo dopo la messa, dopo che andiamo su in silenzio la messa, e poi si mangia la focaccia tutti insieme, quest'anno 80 kg di focaccia, ecco, ne abbiamo offerto, sì, gratuitamente, ecco, e mentre eravamo tutti insieme mia mamma mi corre incontro e mi dice, ma non ti sembra, ma non lo vedi che è qui Marco, no?
Che, certo, ha ragione.
Che, ecco, ed ha veramente ragione, così.
Mamma, che bello. Allora adesso propongo questo, facciamo un altro intervallo musicale, poi sì, avrei piacere di presentarle, anzi vi presentate tra due mamme,
d'accordo,
che non avete bisogno di nessuno che possa spiegarvi cosa significa, perché Paola è in cielo, Marco è in cielo e chissà che cosa stanno confabulando anche tra loro due oggi per quello che stiamo vivendo noi. Facciamo un intervallo, poi le passo subito a Romana.
Grazie.
Lasciati fare a chi ti conosce, lasciati fare a chi ama te. Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa, il Signore sa perfino i nomi lasciati fare, a chi ti conosce, lasciati fare, a chi ama te. Non ti affannare per sapere cosa mangiare, cosa bere, il Signore veste anche i gì del campo. Lasciati fare, a chi ti conosce, lasciati fare, a chi ama te.
Ecco carissimi, Romana e Paola, ripeto, due mamme che hanno lo stesso linguaggio e grazie a Dio la stessa fede pur a distanza di chilometri. Ecco, passo a Romana.
Cara mamma Paola e tutta la vostra famiglia, abbiamo sentito dalle vostre parole presentarci vostro figlio Marco e ci sembra proprio, non dico di averlo conosciuto, ma di sentirlo qua in mezzo a noi. Anch'io ho perso quasi 18 anni fa la mia secondogenita Paola di 15 anni e mentre sentivo presentare il vostro caro Marco ho notato tantissimi punti in comune, perché questi giovani così, diciamo, adesso che non ci sono più, speciali, perché hanno saputo lasciare un'impronta indelebile della loro vita. Così è stato Marco e così è stata Paola. Entrambi col sorriso, con la voglia di fare, con l'entusiasmo di non arrendersi mai. Questi punti in comune. Forse Marco, da come dite, era più profondo. Paola aveva una sua allegria, un suo modo di vivere la fede, ma forse meno profonda. Ma anche lei aveva lasciato, non negli ultimi tempi, ma sul diario dei suoi compagni di scuola, una frase che poi ci ha aiutato molto. La frase era questa: bisogna essere felici perché la vita è adesso ed è fantastica. Cioè ogni momento della nostra vita è da cogliere, è da vivere, è da sviluppare, è da impegnare. Io se mi permetti, sì, ti do del tuo, certo, e ti ringrazio proprio tanto, Paola, perché in questa mezz'ora, in quest'ora, ho rivissuto anche il ricordo della mia bambina. E soprattutto penso che questi giovani, come Paola, come Marco e chissà quanti altri, hanno lasciato un messaggio ai loro compagni, non sono vissuti in vano, un messaggio di vivere pienamente la loro vita.
Qui ho visto, Romana, guardi, sì, cosa c'è scritto, ha parlato della sorella Francesca.
Sì.
Ti rendi conto che l'ultima cosa che hai sentito dire a tuo fratello è: ciao, fra, ci vediamo. E Paola mi aveva detto
la stessa cosa anche lei. Ci aveva detto, era uscita per andare alla novena e scendendo le scale allegra, ciao mamma, ci vediamo presto. Quelle sono state le ultime parole. Lascio la parola a Paola.
Sì.
Ciao Romana. Ecco. Sì. Che forte, era uscita per andare alla novena.
Sì.
Ecco, è impressionante questo. Era uscita per andare a casa.
Sì.
Sì, come dicevo, quando ero ragazza, mi è morta la mia amica cara Paola, che aveva 17 anni, per cui tutta la vita è stata la mia paura, questo si chiama come tua figlia.
Sì.
E, per cui, insomma, capiamo di cosa parliamo, ecco. E, adesso però lo sappiamo che sono dove sono i nostri figli, che non sono nel nulla. Ecco, e questa è... Quando la sera dopo che è successo mi ha chiamato un sacerdote e mi cercava di dire qualcosa, ma io non capivo molto, no? E gli ho chiesto, ma perché succedono queste cose? E lui mi ha detto... Non capiamo perché guardiamo da qua, invece dobbiamo guardare da dove loro sono adesso, da dove la tua Paola è adesso, da dove Marco è ora, guardare da là, e guardando da là capiamo quanto è breve poi il nostro cammino qua, ecco, da dove sono loro adesso felici finalmente, pieni di vita.
Pronto? Mi sentite?
Pronto!
Sì. Ciao, buonasera.
Buonasera, zio Franco.
Sono il fratello di Antonio e mi ha mandato il messaggio di questa trasmissione e allora l'ho sentita e volevo parlargli un attimo, perché volevo ringraziarli, perché ogni volta io li ho già sentiti tante volte a fare questi interventi, sì, da diverse parti, e niente, volevo ringraziarli perché ogni volta è sempre una novità e aggiungono sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante,
vero,
di profondo e anche dei particolari, tipo quello della mano della Paola che non sapevo ancora di quando gli ha detto Marco veramente qui, sono rimasto molto colpito, insomma, perché anch'io vivo la stessa esperienza di fede e devo dire che dopo una lunga distanza che avevo preso da molti anni, dopo il fatto di Marco, cioè, c'è stato un approfondimento, una radicazione maggiore della mia fede che avevo abbandonato da un po' di anni. E avevo percorso la strada di tutti, alla ricerca della felicità, per vedere dove poteva veramente essere questa felicità, se per forza doveva essere dove mi era stato insegnato, cioè nella Chiesa. Non ci credevo più, ho avuto diversi travagli, per cui volevo capire come potevo essere felice, ho percorso tante strade. E dopo 10 anni sono ritornato da capo, dopo un incontro che ho fatto in Brasile, in un asilo condotto da una signora di Milano che ha fatto costruire una decina di asili a Belo Horizonte. Sono tornato, e quella sera che sono tornato mi sono fermato a Monza da loro e ho parlato a lungo con Marco fino a notte, tanto che la Paola poi è venuta a dire adesso basta, devi andare a dormire. E quindi niente, da lì è iniziato tutto un lungo percorso di cambiamento, di maturazione, di consapevolezza, per cui ho rivalutato tutta la mia vita, la mia storia a partire da quel fatto che una volta avevo incontrato, è diventato molto più consapevole e consistente. Adesso è l'unica ragione che mi dà vita, insomma, che l'unico motivo per cui vado avanti e vivo, e il ricordo di Marco devo dire che è sempre importante. Io ho qua la foto nel soggiorno dove ho aggiunto sotto la foto una frase di Pavese che dice: ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo, perché veramente in quegli occhi che aveva trasmetteva questo, insomma, che quello che aveva incontrato era qualcosa di più grande e al di fuori di lui, che riempiva la sua vita.
Sì, grazie, anche perché questo è proprio il vero miracolo, se stiamo parlando di un ragazzo morto, ma in realtà c'è tutto che sta cantando vita, è qui il grande miracolo, la nostra fede, che è uno scandalo veramente per chi non riesce a entrare dentro, è qualcosa di grande. Grazie di cuore, zio Franco, grazie. Di questo...
Grazie a voi.
Grazie, Franco.
Grazie. Pregheremo per lei e lei preghi per noi, mi raccomando.
Grazie, grazie. Ciao.
E ascoltiamo, che c'è un'altra telefonata. Grazie.
Io vorrei, se posso, leggere un'ultima cosa di Marco.
Ci mancherebbe, ben volentieri.
Ecco, prima infatti abbiamo ascoltato
la canzone Io non sono degno. Ecco, abbiamo trovato, Marco ascoltava molte canzoni dei Dropkick Murphys, Davide Van der Sfros, che era il suo preferito, e altri. E poi tra gli altri abbiamo trovato le canzoni di, abbiamo trovato questo passo scritto. Lui dice: oggi ho ascoltato la canzone Io non sono degno di Claudio Chieffo e mi sono commosso. Mi sono commosso perché Claudio Chieffo ha comunicato in una canzone cos'è la vita. Io non faccio altro che distrarmi, non fare i miei doveri, sputare sulla vita non gustandomela, bestemmiare la vita facendomi dei complessi, perdendo tempo. Non lo dico con piacere, ma con forte dolore. Io non valgo nulla. Ma il motivo per cui la mia vita ha senso è perché ci sei tu, l'ho capito. Noi non ti meritiamo, non meritiamo una goccia del tuo sangue. E invece tu ci sei e mi ridesti ogni attimo, senza che io me ne accorga. Tu mi dai la bellezza, le persone, le risposte. Tu mi abbracci e io ti dico grazie, un grazie inconsapevole, inconsapevole del tuo infinito amore, del valore che mi dai e dei modi in cui tu ti manifesti. La bellezza della vita è che a noi, al nostro nulla, tu ti contrapponi e ci costituisci. Io sono tu che mi fai. Per questo la vita ha senso, solo per tendere al tuo amore, che non finirà mai. La commozione è consapevolezza del nostro nulla, e in contemporanea della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo dolore. Tu ci abbracci. Ecco, questi scritti di Marco sono appunto raccolti in questo libro, che si intitola Marco Gallo, anche i sassi si sarebbero messi a saltellare.
Bene, Paola, c'è ancora un'altra telefonata. Prego. Che è diretta a voi, l'ascoltiamo ben volentieri.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Sono Maria dalla Puglia, ho ascoltato e seguito la vostra trasmissione. Come genitori esprimete una forza d'animo e delle convinzioni che sono davvero qualcosa che può sembrare inarrivabile, ma io mi rivolgo a voi come mamma, da mamma a mamma. Ecco, dite una preghiera ai vostri figli che proteggano e portino sulla stessa strada le mie tre figlie, nei modi in cui al Signore farà piacere, ma che ritrovino la strada di casa. E che la casa è la chiesa, la fede. Ho tre ragazze e tutte e tre hanno bisogno che qualcuno parli loro. Chi meglio di questi ragazzi che voi avete in cielo? Ecco, una preghiera da mamma a mamma.
Che bello. Va bene, signora. Sa che quando, grazie di quello che ha detto, al funerale di Marco c'era il suo preside, Don Franco Viganò, perché insomma Marco da ragazzo era sempre impaziente, stava con un amico e era dispiaciuto di non stare con un altro, gli scappava il tempo, non c'era mai tempo abbastanza, no? Anche se i suoi amici dicevano, ti faceva sentire come se fossi l'unica al mondo. Ecco, al funerale, proprio quando eravamo ancora lì, il suo preside ha detto, ecco, ora ti puoi sbizzarrire, puoi stare con tutti i tuoi amici e puoi starci davvero con tutti i tuoi amici. E quindi mi permetto di, da mamma, di chiedergli di fare qualcosa a lui come agli altri.
Bene. Oh, mamma mia, grazie, è stata veramente una trasmissione straordinaria. Ha ragione zio Franco, eh? Mm-hmm. Ogni volta è qualcosa di straordinario. Ecco. E, così, volevo dire, beh, anche a voi, già ce lo siamo detti per telefono, rinnovare chi avesse piacere, noi abbiamo anche un sito nostro www.gruppomariaportadelcielo.it dove ecco, esprimiamo e teniamo sempre più vive queste testimonianze di fede. Purtroppo il tempo è finito, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione. Io però voglio chiedere un'ultima cosa, se mi permettete, a Veronica.
Certo, sì, sono qui.
Ho un debole per i giovani, in mezzo al lavoro. E non so se l'hai detto tu o se è stato scritto da quella lettera che ha letto papà, adesso non ricordo più, che a un certo punto si diceva, Marco, tu eri senza peli sulla lingua. Non so se l'ha detto questo suo amico che ha scritto, se l'hai detto tu prima questo. Ecco, allora ti volevo chiedere, l'ultimo messaggio, ma proprio brevissimo, cosa direbbe a un giovane d'oggi Marco? Senza peli sulla lingua.
Penso che gli direbbe anzitutto che... anzitutto vi cito, prima vi dico una cosa, poi vi cito proprio una cosa che Marco aveva scritto la sera prima dell'incidente, che anzitutto di avere fiducia, perché avere fiducia nel senso anche del futuro e di non temere, che anche se appunto quando uno ha una domanda, e spesso un giovane di fronte a tante domande, alla fatica tende a chiudersi, però di non farlo, perché anche se non ci può essere una risposta subito, bisogna avere fiducia che le cose siano per noi. E tant'è che la sera prima su Facebook, proprio un social per farlo vedere a tutti, scrisse: questo tempo qua lo vuoi buttare via da laico incosciente o desideri una vita grande? Ecco, penso che Marco se fosse qui, chiederebbe a questi ragazzi se vogliono effettivamente, se vogliono veramente essere felici. Perché secondo me questa è la domanda importante da farsi.
Ecco, io correggo anche te, non è come se fosse qui. Marco, qui, attraverso le tue parole, ha detto: volete una vita grande o vi accontentate di fare solo dei piccoli voli? Questo è il messaggio che ci lascia Marco oggi. Bene, vi ringraziamo con tutto il cuore. È stato un dono incontrarvi e spero di poterlo fare anche di persona. E i chilometri non sono tanti, abbiamo anche una famiglia... Dove viene?
Margherita... Sociale.
Abbiamo un'altra famiglia di vicino. Ci sfugge in questo momento il paese. E come sono venuti loro, ci siamo incontrati, possiamo farlo anche sicuramente con voi.
Certo,
va bene?
Volentieri, Don Eligio. Grazie anche per la precisazione che ha fatto, perché davvero Marco è vivo, Paola è viva e Cristina è viva, questa è la realtà. E quindi c'è davvero speranza per tutti, anche per le figlie della nostra amica in Puglia, per tutti. Diciamo, adesso abbiamo ricevuto un messaggio. Di Stefano: Marco, ti ho conosciuto attraverso il tuo libro, è vero, tu sei vivo. Ecco,
incredibile sentirti spuntare da una radio. Ecco.
Ah sì, è che è vero, ecco.
La famiglia di Cantù, Margherita e Roberto, due persone splendide che ci hanno parlato di Paolo. Siamo una famiglia, ci sentiamo già in famiglia con voi, meravigliosa. Bene, guardate, invoco su tutti gli radioascoltatori, sulla comunità di Maria, il nostro caro Don Mario, che il Signore gli doni tanta, tanta salute per stare con noi, tutto il movimento CL, il GAM che noi rappresentiamo qui, siamo una vera famiglia. E allora il Signore sia con voi,
con il tuo spirito,
su tutti, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e questi nostri angeli che vivono in comunione con lei, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie.
Grazie a voi.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo.